Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. 101, cara Silvia, abbiamo scavallato il grande traguardo mercoledì scorso e oggi a un passo dal weekend. Di che cosa parliamo? Di tante situazioni, ma ovviamente uno dei temi più dibattuti in questo momento è quello della sostenibilità, che abbiamo già attraversato svariate volte, nonché mercoledì scorso. E uno degli aspetti più interessanti di questo dibattito è quello di poter adottare modelli di economia circolare, ossia l'uso e il riuso dei beni di consumo, come abiti, per esempio, o dispositivi elettronici. Quest'ultimo in particolare è un tema importante perché il fenomeno del e-waste, ossia l'accumulo di rifiuti elettronici, è ampio ed è anche in crescita. Cosa ne pensano gli italiani? La SVG ha fatto una ricerca in proposito.
Intanto bisogna dire che la conoscenza di cosa sia la circular economy è abbastanza diffusa, perché 8 italiani su 10 ne hanno almeno sentito parlare, e nel complesso, rispetto a qualche anno fa, abbiamo le idee più chiare. La metà dell'opinione pubblica sostiene di avere una certa familiarità con questo argomento, in crescita di 23 punti percentuali rispetto al periodo prepandemico. Infatti questo tema infatti è esploso durante la pandemia. La generazione Z naturalmente è quella più informata, naturalmente perché sono i più giovani e sono immersi in questi temi, ma anche gli adulti non sono troppo indietro. Infatti, se i giovanissimi sono informati al 53%, gli over 40 al 47%.
Ci siamo, insomma.
Ci siamo, sì.
Non sono comunque tantissimi quelli che conoscono il tema, l'8% in crescita del 4%, il 18% non ne sa nulla, ma in compenso sono in calo del 26%, insomma. Rispetto al 2019 cresce inoltre la convinzione che l'economia circolare abbia un impatto positivo sulla questione ambientale, quindi è molto urgente fare in modo che la circular economy diventi una strada sempre più percorribile. Infatti il 59% degli italiani dubitano che si diffonderà abbastanza per essere efficace, anche se determinante.
Gli italiani comunque credono nel riciclo. Ci credono, soprattutto della carta, al 93%, del vetro, del metallo, della plastica. Per quanto riguarda il settore tecnologico, il 75% degli italiani ritiene che siano una risorsa da riciclare, cioè gli oggetti, i prodotti, sì, sul mercato, anche perché il fenomeno dell'e-waste è un grosso problema per oltre 7 italiani su 10 e addirittura urgente e sottovalutato per il 44%.
Wow! Delionere del Sound of ADV, 101esima puntata qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano con Davide Secchi, Silvia Antonini e il magico Mauro Magnitosi in regia. Oggi iniziamo con, siccome mercoledì abbiamo trasmesso l'ultimo, il nuovo dei Baustelle, oggi c'è una sorpresa. Si chiama Stefano Castelli, è uno degli ultimi protagonisti della cosiddetta nuova ondata, esatto, italiana.
New Wave italiana.
Si rifà ovviamente a degli schemi synth e ha realizzato questo album geometrico che potrebbe piacerti. Si intitola Anni 20, ma ovviamente stiamo parlando dei nostri anni 20.
Di questi anni 20.
Di quello che sta succedendo. Ed è un album molto curioso. Avrai già ascoltato qualche cosa, ti ricorderà qualcos'altro, eppure la cosa funziona. Ha dei rimandi alla musica di Garbo. E attenzione, perché Garbo sta per pubblicare, anzi pubblica esattamente oggi, il nuovo album. L'ho ascoltato in anteprima, veramente bellissimo. Attenzione, perché potremo avere Garbo anche la prossima settimana. Comunque sia, Stefano Castelli con Anni 20 ci canta Cosmonauti.
Sento vivo poi
Millionaire, The Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide Secchi, Silvia Antonini e Mauro Magnitosi in regia. Cara Silvia, ogni tanto si sente in giro sempre di più come se stesse prendendo piede un vero e proprio trend, una sorta di disgressione dai soliti ragionamenti legati al nostro mercato. La comunicazione veicolata dall'arte, reinterpretata, riletta, rivista sotto altri profili. Sbigottimento del pubblico in una società che va sempre più di fretta, che sembra non avere tempo o forse voglia di fermarsi e contemplare. Ma l'arte può anche essere un volano e può diventare una leva fondamentale. E in che modo? VAR Digital Group e il progetto di VAR Group, VAR Digital Art, che VAR Group è un operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali, che si propone di essere mecenate per l'arte digitale e per fare da link tra arte e azienda. Di tutto questo, di queste domande, di queste questioni, di sbigottimenti vari, ci può parlare Alessandro Tiezzi, proprio il CEO di VAR Prime e Head of VAR Digital Art. Buongiorno Alessandro e benvenuto.
Buongiorno.
Benvenuto qua a Delion Air del Sandova Divi. Non ti facciamo perdere troppo tempo. Quando nasce VAR Digital e che cosa si propone?
VAR Digital Art è un progetto che nasce in VAR Group e che ha il suo embrione in un evento di 6 anni fa ormai a Palazzo Strozzi, dove abbiamo organizzato un evento chiamato Rinascimento 4.0 con le opere di due riconosciuti artisti digitali italiani, Fabio Giampietro e Marco Mendeni, integrati ad una performance musicale con il DJ set William Orbit, le cui collaborazioni includono appunto Depeche Mode e Madonna. Inoltre, sempre in quell'anno, durante la Convention VAR Group, che si svolge appunto ogni anno e che coinvolge l'ecosistema dell'azienda, quindi da collaboratori, colleghi, partner e clienti, abbiamo presentato in quell'occasione due artisti che lavorano con l'intelligenza artificiale, Alessandro Capozzo e Vincenzo Marsiglia. L'entusiasmo attorno a questa manifestazione da parte dei collaboratori VAR Group, all'epoca eravamo 2500, oggi siamo oltre 3500, ci ha fatto riflettere sull'importanza che l'arte potesse avere all'interno della nostra azienda. Ed è stato un impatto così positivo da portarci a strutturare un hub per l'arte digitale che si muove su due direttrici principali, una interna ed una esterna. Internamente per VAR Group è sicuramente un modo di esplorare un altro ambito di applicazione del digitale e per permettere alle persone che lavorano in quella che ormai è una multinazionale di mettersi in gioco e avvicinarsi a un fenomeno in crescita come quello della digital art. Ed esterna perché vogliamo essere un hub di riferimento per questo filone dell'arte e aggregare e raccogliere partnership come quella recente con l'Accademia Santa Giulia di Brescia, delle Belle Arti Santa Giulia di Brescia, ma anche con artisti sia giovani che affermati e che hanno voglia di sperimentare il mondo del digitale e che noi possiamo aiutare fornendo tecnologie ed expertise oltre che la forza di un grande gruppo, ecco. Diciamo, la peculiarità del progetto riguarda quindi l'inclusione e l'interazione ecco, progressiva di figure differenti, quindi di artisti, di studiosi, di curatori, giornalisti, esperti, tecnici e la ricerca di partnership con istituzioni, musei, fondazioni che quindi entreranno gradualmente a far parte di una grande community di VAR Digital Art volta al confronto e allo scambio continuo sui temi dell'arte digitale.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Senta, io volevo fare una domanda, ma questa connubio, diciamo, anzi no, questo progetto ha anche a fare con la comunicazione, ovvero i vostri, come dire, artisti o le persone che condividono le loro opere verranno utilizzate anche per progetti di comunicazione?
Assolutamente sì, la comunicazione è uno degli aspetti che ci ha stimolato, ecco, è uno degli obiettivi anche che ci siamo dati, come dicevo precedentemente, sia interna, quindi verso le nostre persone, in modo da stimolare l'interazione tra le persone, stimolare la creatività, ma anche naturalmente verso l'esterno. Partigial Art, abbiamo quindi dato un imprinting molto forte da quest'anno, abbiamo coinvolto un direttore artistico, Davide Sarchioni, con il quale abbiamo progettato un percorso di evoluzione che tocca molti aspetti, molti progetti integrati tra loro, alcuni sono già stati avviati, sono già stati realizzati, e altri li stiamo portando avanti e stiamo crescendo gradualmente. Il progetto Partigial Art si articola in differenti sezioni, appunto, tra le quali il Partigial Art Award, che è un premio che si rivolge agli artisti che operano in ambito del digitale con particolare attenzione ai giovani. La finalità è quella quindi di individuare, approfondire e far conoscere le ricerche artistiche più originarie e di valore in ambito sia nazionale che internazionale. Poi abbiamo l'area del Bar Digital Art Factory, e questo è uno degli elementi sicuramente centrali e molto innovativo, è un centro di produzione a tutti gli effetti, quindi una collaborazione tra la nostra azienda e gli artisti, dove lavorano appunto a stretto contatto con i nostri team, con le nostre persone altamente specializzate in varie tematiche del digitale, e l'esperienza, diciamo la nostra esperienza quindi legata al mondo dell'innovazione tecnologica, viene messa a disposizione degli artisti che hanno la possibilità di lavorare, sperimentare, utilizzare di tecnologia all'avanguardia, sia diciamo hardware come tablet, computer, display, proiettori ad alta risoluzione, smart TV e quant'altro, sia software in ambito di intelligenza artificiale, realtà virtuale, realtà aumentata, NFT, e quindi tutto il mondo, diciamo, delle applicazioni. Gli altri due filoni che stiamo appunto sviluppando sono la parte di exhibition, quindi con l'esposizione di artisti e di opere digitali sia all'interno delle nostre sedi in Italia e sia anche in contesti esterni alla nostra azienda. E poi il VAR Digital Art Forum, che è un contenitore di idee rivolto alla conoscenza, all'approfondimento dei temi legati alla cultura del digitale e dell'arte. E quindi una tavola rotonda, interdisciplinare, inclusiva, che tratta appunto tematiche di arte e di digitale.
Alessandro, abbiamo parlato, anzi il mio incipit era su un probabile trend che sta montando attorno all'arte e alla comunicazione, ma ci sono dei settori che rispondono, della società, della industria, che rispondono più volentieri a questi stimoli, e magari invece ci sono dei settori con cui vi piacerebbe collaborare, che stimolano di più voi?
È un'area che ha sempre più interesse e interazione appunto con vari mondi, e quindi anche le nostre collaborazioni sono molto molto ampie. Abbiamo la collaborazione appunto con le Accademie delle Belle Arti, dove assieme agli artisti, ai giovani artisti, abbiamo dei laboratori e sviluppiamo appunto dei progetti, come per esempio appunto con l'Accademia delle Belle Arti di Brescia, Santa Giulia, un gruppo di giovani artisti ha realizzato un progetto guidato dal professore e artista digitale Vincenzo Marsiglia, ed hanno realizzato ognuno di loro delle opere digitali inedite che sono state esposte all'interno della nostra sede di Milano e che abbiamo quindi potuto vivere direttamente con tutti i nostri colleghi, ma non solo, perché l'esposizione era aperta, perché diciamo, è terminata il 30 aprile scorso, era aperta anche all'esterno, quindi portare ecco, anche l'arte digitale al mondo esterno, al territorio. Altre collaborazioni sono naturalmente anche con i punti di riferimento della tecnologia, quindi tra questi una particolare collaborazione è con HPE, con i quali stiamo sviluppando molte iniziative e che sostengono il progetto Var Digital Art.
Per finire, prossimi passi per il 2023, c'è qualche anticipazione che ci puoi dare?
Assolutamente sì, le iniziative sono veramente molte e diciamo vanno dalla appunto creazione, realizzazione di laboratori con artisti per realizzare opere anche collaborative, come abbiamo fatto alla nostra ultima convention con Antonio Barbieri. Abbiamo fatto una cosa meravigliosa, assieme a tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di realizzare appunto un'opera digitale esprimendo quello che è il proprio concetto di anima digitale, che era il titolo della convention Digital Soul, e attraverso un'applicazione di intelligenza artificiale ognuno ha potuto esprimere la propria anima digitale. Queste parole sono state raccolte con appunto un algoritmo e dell'intelligenza artificiale e l'artista ha elaborato l'opera che poi è l'espressione dei valori Bar Group. Quindi iniziative come queste saranno anche con altri artisti e in particolare il Bar Digital Art Awards, che è appunto il premio rivolto ad artisti digitali e che includerà anche le tavole rotonde come il forum, e sarà a sostegno e la promozione delle figure più interessanti dell'arte digitale, e questo sarà poi, si concluderà diciamo con la premiazione a ottobre alla nostra prossima convention di ottobre.
Alessandro, noi ti ringraziamo, ti auguriamo un buon proseguimento di giornata, un fantastico weekend. Alessandro Tiezzi, CEO di Var Prime e Head of Var Digital Art, il progetto di Var Group legato all'arte, oggi ospite di Daily On Air, Sandova TV e anche sul prossimo numero di Daily Net. Grazie Alessandro e a presto.
Grazie.
A presto, grazie.
Grazie. Buona giornata.
È stato un piacere, un saluto a tutti.
Grazie.
Losing your mind when you need a sign.
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, 101esima puntata. Davide Secchi, Silvia Antonini ai microfoni, Mauro Magnitosi al mixer. Quindi, prima di tutto, spieghiamo che abbiamo ascoltato, perché poi tra Baustelle, Castelli Stefano e questo Jonathan Brie sembra di essere veramente tornati al 1981.
Ripiombati negli anni 80.
Jonathan Brie è un artista molto interessante, ha un tempo sperimentalissimo con i suoi progetti in gruppo, diciamo così. Adesso rientra con questo album che si intitola Pre-Code Hollywood, dal quale abbiamo ascoltato la canzone omonima, ed è un progetto art synth alla fin fine. Qualcuno ha sobillato anche, attenzione perché sembrano Human League, effettivamente sì, è molto oscuro, molto sommesso, con degli scatti epici che fanno veramente 80s. E adesso parliamo di sport. L'altro giorno sono stato bacchettato, e ormai non si può più dire niente in questa società odierna, quando ho fatto capire a tutti che il calcio non è donna, e sbagliavo.
Sbaglissimi.
E se ne sono accorti?
Scusate, grazie, vi ringrazio per accettare questo neologismo che ho inventato ora.
E se ne sono accorti soprattutto i brand, perché lo sport femminile è diventato il sogno degli sponsor, proprio perché diversifica la proposta, ti fa entrare, certo, in un'altra dimensione da quella classica. Qualcosa è accaduto quando Emma Raducanu, un paio di stagioni or sono, una ragazza inglese dai tratti orientali, ha vinto improvvisamente lo USA Open. Poi non ha combinato più niente, ma è carina, è stata eroica. Un inglese non vinceva un torneo del Grande Slam femminile da tipo 60 anni, mm-hmm, e quindi 40 anni, una cosa del genere. E quindi questo ha effettivamente aperto gli occhi. Le ragazze del rugby inglese, noi abbiamo problemi sempre con i maschi del rugby, che loro sono fortissimi, le ragazze, le Lionesse d'Inghilterra, improvvisamente hanno conquistato il loro primo trofeo dal 1966.
Faccio un piccolo inciso, sì, se non sbaglio, sì, dopo aver battuto l'Italia maschile, la nazionale di calcio, l'Inghilterra agli europei,
abbiamo battuto,
certo,
noi
l'Italia, chi ha riscattato la coppa? He's coming back, he's coming here, com'è che era?
Sta tornando a casa,
he's coming home, ecco. Le ragazze dell'Inghilterra inglese.
Certo.
Insomma, cioè dell'Inghilterra, della nazionale inglese.
Certo, da allora lo sport femminile ha vissuto momenti importanti, infatti in Inghilterra l'apice è stato raggiunto la scorsa estate con questa vittoria. E pensare che 5 anni fa la Women's Super League non era neanche un campionato di calcio professionistico, una cosa di una tristezza incredibile. Oggi invece le leonesse inglesi possono vantare record allo stadio di quasi 50.000 spettatori. È uno schema familiare in tutto lo sport femminile. La finale della Raducanu ha avuto un picco di ascolti, attenzione, di 9 milioni di inglesi. È successo anche a noi quando la Schiavone o la Pennetta hanno vinto.
Infatti,
è un qualcosa di inebriante. Mentre la squadra femminile di football si appresta ad attirare una folla da record mondiale per la partita delle Sei Nazioni contro la Francia di questo mese.
Di football o di rugby?
Questo è rugby. Attenzione, non confondiamo, anche se sono due scuole, due tradizioni fortissime in Inghilterra. È il calcio e il rugby. E questi momenti attirano inevitabilmente l'attenzione delle aziende. 80.000 persone per una finale femminile a Wembley. E i marchi cosa possono fare se non tenerne conto? Lo slancio, tra l'altro, non mostra veramente segni di rallentamento. La Coppa del Mondo Femminile FIFA di quest'estate che sta arrivando, si svolgerà, magari non propriamente agevole per chi la guarda, in Australia e Nuova Zelanda, e sarà un evento da record.
Ma c'è il problema dell'orario anche lì, no?
Certo che c'è il problema dell'orario, però ci sono anche tantissimi vantaggi e tantissime opportunità. A gennaio la FIFA ha annunciato di voler trasferire la partita inaugurale dall'Australia allo Stadium di Sydney, con una capienza di 83.000 spettatori, a causa dell'elevata domanda. Silvia, qua c'è gente che vuole vedere il calcio femminile. Per quanto mi riguarda è una questione culturale, è una questione psicologica, è una questione soprattutto di identificazione personale. Io non riesco a guardare una partita di calcio
femminile.
O anche
di abitudine, se vuoi.
Sì, però devo sempre cercare di immedesimarmi.
Ma no, anni fa dicevi che non ti piacevano le cantanti femminili, adesso fai altro che proporre cantanti femminili. Dai tempo al tempo, vedrai che ti piacerà anche il calcio femminile.
Comunque, le aziende del settore alimentare, quello delle bevande, non sono certamente estranee alle sponsorizzazioni sportive. Budweiser, ne abbiamo parlato anche da poco nelle puntate scorse, Carling, Walkers, sono state coinvolte, sono coinvolte da molti anni. Ma con l'aumento del sostegno agli sport femminili, molti marchi stanno ripensando le loro strategie. Chiunque abbia assistito a una partita di calcio femminile in Inghilterra aveva percepito questa differenza. Le folle sono più eterogenee, più orientate alla famiglia, e un senso di cameratismo competitivo sostituisce tipicamente le aspre ostilità e le pseudo-aggressioni che si trovano spesso nel gioco maschile. Lo sport femminile attira quindi un pubblico unico. L'aspetto interessante è anche la demografia del pubblico. Per esempio, chi guarda solo il rugby femminile è più eterogeneo rispetto a quello che guarda il rugby maschile. E queste diversità sono fondamentali per lo sponsor, per gli sponsor. Infatti, sia che si tratti di dati demografici diversi, di un atteggiamento più aperto e anche di qualcos'altro, e di Davide Secchi che magari ci ripensa, sembra che i fan degli sport femminili siano molto più ricettivi nei confronti dei marchi coinvolti. Insomma, bisogna che i marchi capiscano che effettivamente lo stanno facendo. Allora devo essere solo io che non capisco nulla.
No, non solo tu, però diciamo che ti puoi aprire, puoi trarre spunto da questi numeri, da questi dati, per aprire la tua, come dire, il tuo punto di vista.
Il valore del pubblico degli sport femminili sta nella qualità, non solo nella quantità, si legge nel rapporto intitolato Understanding the Value of Women's Sport Fans. Ma non si tratta solo di apprezzare i marchi coinvolti. 4 fan su 5 in questa ricerca dello sport femminile desiderano attivamente che i marchi sostengano lo sport femminile. E il coinvolgimento non è solo ben accetto, ma attivamente atteso e desiderato. La domanda che si pongono gli sponsor è: cosa fare con questo determinato sport femminile? Trattarlo come un'entità unica e quindi adottare una strategia diversa rispetto al gioco maschile, o semplicemente trattare lo sport in quanto sport?
Tale.
In quanto sport. Secondo Lee Gibbons, amministratore delegato dell'agenzia di marketing sportivo Sport Unlimited, molti marchi sono desiderosi di partecipare allo sport femminile nel tentativo di fare comunicazione rivolta alle donne, ma non è ancora chiaro se lo sport femminile sia il modo migliore per farlo. E a prescindere da ciò, Gibbons ha idee chiare sulla strategia che i brand dovrebbero adottare. È un pubblico completamente diverso a cui bisogna parlare in modo completamente diverso. E la nostra sensazione, dice, è che forse questo non stia accadendo nello sport in questo preciso istante.
Quindi il mercato è molto lento a recepire questo cambiamento ancora.
Però grazie alla spinta, soprattutto che arriva dai paesi più grossi, dai paesi con una certa tradizione, come l'Inghilterra, ovviamente come gli Stati Uniti d'America, qualche cambiamento c'è. Devo cambiare anch'io, Silvia.
Sì, devi farlo.
Sport femminile. Daniele De Sandova di Vi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, con Davide, Silvia e Mauro Magnitosi in regia. Adesso abbiamo un album bellissimo per quanto mi riguarda, non me l'aspettavo. Si intitola Enigmatic Society. E loro a suonarlo, a cantarlo, a interpretarlo sono i Dinner Party, che è un gruppo che è americano, che scivola volentieri tra jazz, soul, R&B e anche hip hop. È uscito un album veramente elegantissimo, con dei bellissimi pezzi, tra il contemplativo e il ritmato. Questo è l'incipit dell'album, che si intitola Answered Prayer, Dinner Party.
Flashing by, how I'm falling for you. Life's so much brighter when one turns to two. When I wake and you smile.
Viene on air The Sound of Adivi qui dalle frequenze di Radio Atlanta con Davide e Silvia, Mauro Magnitosi in regia. La 101ª puntata è il nostro format che si chiude e vi dà appuntamento a mercoledì prossimo. Che cosa si chiude? Con il trend. Oggi parliamo di un argomento che per quanto mi riguarda è caro, per quanto riguarda il nostro regista è carissimo, cioè? Nel senso che siamo veramente affezionati, e anche per te è una cosa importante. Stiamo parlando del collezionismo.
Ah.
Qua siamo stracolmi, attorniati, assediati da album rarissimi.
Anch'io sono una collezionista.
Vedi, siamo dei collezionisti. E se è vero che durante i periodi in cui l'inflazione è più alta, i consumatori tendono a ridurre le spese, ecco, questo non vale per i collezionisti. Infatti Mauro Magnitosi non ha più il becco di un quattrino perché sta continuando a comprare giornali del 1920, dischi del 1913, tutto. Ha preso un grammofono allucinante che si collega con tutte le cose incomparabili. Buona parte degli italiani che sono collezionisti non sembra temere l'aumento dei prezzi, perché ovviamente costano le cose. Il 70% dichiara che nel 2023 spenderà lo stesso budget o anche di più per le proprie passioni. Non solo, il 44% dei collezionisti italiani, che sale al 57% per i giovani della generazione Z, considera una collezione un buon tipo di investimento comparabile ad altre tipologie come i risparmi bancari e gli investimenti immobiliari. È una ricerca questa, vero?
Sì, è una ricerca di Katawiki, fatta da YouGov,
sì,
che si intitola Il comportamento dei collezionisti in Europa, appunto.
Sì.
E coinvolge appunto 10.000, oltre 10.000 intervistati tra Germania, Francia, Italia, Belgio e Olanda. E ha catalogato, a seconda delle diverse generazioni di appartenenza, appunto l'atteggiamento verso il collezionismo e la spesa relativa. Quindi boomer, generazione X, millennials e Gen Z. E quindi analizzando le motivazioni alla base di queste scelte di spesa. Cosa fanno gli italiani?
Esatto, cosa facciamo?
Appunto, non sono santi, non sono solo poeti, non sono solo navigatori, ma appunto sono collezionisti.
Siamo.
9 italiani su 10 hanno almeno una passione, cioè raccolgono oggetti memorabilia relativamente a qualcosa, tanto che il 74% afferma di avere una collezione o di averne avuta una in passato. Una passione che per chi la pratica non ha confini. Il 74% dei collezionisti, infatti, afferma di possedere da una a tre collezioni. Il 23% una, il 28% due, il 23% ne ha tre, il 10% ne ha addirittura più di cinque.
E cosa si colleziona nel nostro paese? Principalmente tre categorie di prodotti: monete e francobolli. Poi ci sono le farfalle, no, sto scherzando. Poi ci sono i libri e i fumetti e i giocattolini e i modellini. Analizzando le differenze generazionali, inoltre si nota come i boomer preferiscano collezionare francobolli e orologi, i millennials i fumetti, mentre la generazione Z più gli altri predilige memorabilia, sportivi e addirittura gioielli. Ma le ultime due generazioni condividono anche la passione per tutti gli oggetti relativi alla categoria intrattenimento, carte e giochi. Ma se avessi più soldi, Silvia, che cosa collezioneresti?
Allora, cosa dicono gli italiani? Poi ci penso io. Gli orologi al 14%, i gioielli o pietre preziose.
E beh, bisogna avere per un sacco di
L'11%,
soldi qua.
Sì. I diamanti addirittura, sì, e i libri, l'8%.
C'è una discreta differenza tra i gioielli in tutte le loro, insomma, possibilità e i libri. Ci vogliono un sacco di soldi per fare queste
infatti
cose.
Infatti non capisco questa stessa percentuale tra diamanti e libri.
Perché siamo anche intellettuali.
Va bene, vabbè. Non di solo diamanti vive l'uomo. Vabbè, tra le categorie che non si collezionerebbero mai invece, gli oggetti virtuali e gli NFT.
Ma come no?
Ma abbiamo appena finito di dire.
Sì, ma sta cambiando la mentalità, ci vuole un attimo di tempo. Le collezioni possono essere un nuovo bene rifugio, ebbene sì, a seconda degli oggetti una collezione può avere un valore diverso, ma in linea di massima quelle degli italiani valgono circa 1.000 euro. Per un 12% però tale valore è stimato tra i 5.000 e i 50.000 euro, ed esiste persino un 2% di collezioni del valore di oltre 50.000 euro. un valore che, come ogni bene rario unico, tende mediamente a crescere nel corso del tempo. Le collezioni, infatti, oltre a essere un investimento che talvolta può generare anche buoni guadagni, il 34% afferma di vendere oggetti dalle collezioni come fonte di reddito, di profitto. Eh beh sì, per il 50% degli italiani hanno reso di più ugualmente dei risparmi bancari. A me sembra un po' esagerato. Addirittura per il 36% degli investimenti immobiliari, ma perché non abitate a Milano, ovviamente, dove le case notoriamente sono tutte un deposito di paperone dei paperoni.
Che non vedo l'arte. Le opere d'arte, che sono effettivamente un'area di collezionismo e che ha anche molto valore a livello economico e crea anche valore, perché le opere d'arte si rivalutano tantissimo.
La direttrice dei beni di lusso di Catawiki, che è Stefania Filizzola, dice: l'impegno finanziario degli italiani verso le loro passioni non vacilla. Ben 7 italiani su 10 prevedono di spendere lo stesso budget o più per le loro collezioni quest'anno. Un elemento estremamente interessante è quello relativo agli investimenti, e i giovani ci hanno visto lungo. Tantissimi oggetti speciali vengono messi all'asta, acquistano poi valore nel tempo. Quindi attenzione, adesso prendiamo una serie di memorabilia di Mauro Magnetosi e ce li vendiamo
e li mettiamo sul mercato
e poi andiamo a cena fuori.
Esatto. Per un sacco di tempo. Alla faccia di Mauro.
Esatto.
Scherziamo, naturalmente.
Non è detto. De Lionel, del Sandova di V, quindi vi saluta, vi rimanda mercoledì, vi auguro un buon weekend, che poi per alcuni sarà anche abbastanza lungo, visto che incappiamo alla grande nel 25 aprile, e quindi insomma ci siamo.
Ci risentiamo mercoledì prossimo.
Ci risentiamo mercoledì prossimo.
A ridosso prossimo. Del weekend.
A ridosso del weekend, incredibile. Comunque sia, vi salutiamo con questo album che si intitola Be Still My Heart. Loro sono le Baby Gang, le Baby Girl. La band...
Gang è un'altra cosa.
Baby Gang è un'altra cosa ed è anche in galera. Le band indie pop, è una band indie pop di Toronto. In realtà è composta da due persone. Sono Kiki Francis e Cameron Bright. E tornano anche loro, come è già successo con Angel Olsen la scorsa puntata, con un EP. E questa storia dell'EP attira, probabilmente è una cosa propedeutica. Il progetto è composto da 5 canzoni che raccontano tutti gli alti e bassi delle nostre avventure sentimentali, tra flussi e riflussi. È un pop sbarazzino, molto solare, adatto per la stagione primaverile. Baby Girl, Me, You and My Car. Ciao a tutti.
Ciao.
Are you home? Street, the wheel is leading me to you. There's coffee stains on the seat. It's no limousine, but it'll do. There's more to life than A to B. We can take the scenic route and drive across the northern bridge. And if you jump, I'll follow soon. Ooh. be around.